Zona Rossa, speciale di informazione offerto da radiospeaker.it.
Venerdì 1 maggio, buona giornata da Adriano Matteo. È l'ora della prudenza, chiarezza dal governo. In occasione del 1 maggio il capo dello Stato invita le istituzioni a collaborare, non archiviare l'angoscia. L'Italia è matura, serve subito un equo, efficace e tempestivo sostegno alle famiglie e alle attività produttive. E andiamo a vedere quali sono gli altri titoli in prima pagina di questa mattina sulle principali testate italiane. La Repubblica, il governo avvisa la regione Calabria, ritiri l'ordinanza sui bar aperti o scatta la diffida. Corriere della Sera, Conte sotto attacco in aula, Renzi, basta a pieni poteri, il Premier, la maggioranza c'è. Il Fatto Quotidiano, negli Stati Uniti 60.000 decessi, ma mezza America riapre. In Gran Bretagna morto il 33% dei ricoverati per Covid-19. Sulla Stampa leggiamo: coronavirus, il bollettino, boom di guariti, calano i nuovi contagi, ma il Piemonte è in controtendenza. E in Lombardia le persone sono tracciate attraverso i test sierologici. Sentiamo da Bergamo Martina Vallone.
A Bergamo i nuovi casi sono solo 22 nel giro di 24 ore, anche se i dati della regione si riferiscono ai soli casi certificati dal tampone, in cui non rientrano i cosiddetti sommersi. Con il nuovo sistema di mappatura, invece, avviato ormai da una settimana, le persone vengono tracciate attraverso i test sierologici, che evidenziano un'elevata prevalenza di positivi in Valseriana rispetto alla città di Bergamo. I morti di Bergamo ci direbbero di riaprire. Queste le parole di Renzi in Senato, e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, prende posizione in merito, commentandole come stonate rispetto al dolore vissuto dalle famiglie dei defunti per Covid-19. E con quest'uscita, a dir poco infelice, linea a te, Adriano.
Dopo 40 anni cambia il 1 maggio di Roma, ce ne parla Laura Fracasso.
Un buongiorno a te, Adriano, e ai nostri ascoltatori. È un 1 maggio davvero anomalo per la città di Roma, infatti l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha fatto saltare una grande tradizione consolidata sin dal 1990, quella cioè di una piazza San Giovanni gremita di persone provenienti da tutta Italia per assistere al concertone organizzato da CGIL, CISL e UIL. L'appuntamento comunque non salterà del tutto, ma si terrà in diretta TV dal Teatro delle Vittorie e senza pubblico. Si tratterà di un grande evento collettivo che, in seguito al protrarsi dell'emergenza Covid-19, ha cambiato totalmente il suo format, mantenendo però intatta la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro, si legge nel comunicato degli organizzatori. Da Roma è tutto, a te la linea.
Il Comune di Napoli lancia 1 maggio virtuale. Sentiamo di che si tratta con Antonia Fiorenzano.
Per la festa dei lavoratori, una programmazione digitale per celebrare anche in fase di lockdown il lavoro in tutte le sue forme. In questa fase è così delicata per Napoli e per l'Italia. Con questa spinta il Comune di Napoli, attraverso l'assessorato al lavoro e alle politiche sociali, lancia 1 maggio virtuale, solo il lavoro rende liberi. Una giornata di eventi e riflessioni trasmessi dalla pagina Facebook dell'assessorato, oltre che sulla pagina ufficiale del Comune, che mettono al centro il lavoro, dove anche il fumetto in chiave live fa la sua parte in sinergia con il Comicon. Intanto il comando della polizia locale si organizza per monitorare attraverso 2 droni gli eventuali assembramenti di cittadini nelle aree estese.
E aspettiamo i vostri messaggi vocali al 347 009 0044 su WhatsApp. Per adesso ci fermiamo qui. Zona Rossa torna più tardi con tutte le novità e gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. A dopo.
Speciale Zona Rossa.
Scuole chiuse e bambini a casa.
Sono stufa di rimanere a casa.
Aspetta, ci penso io. Topolino!
Ciao amici, ci siamo! Va ora in onda, pronto Topolino!
Sappiamo quanto è difficile farli divertire. Restiamo uniti e andrà tutto bene.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Siamo in collegamento tramite Skype, i tempi non ci consentono altro, con il procuratore generale della Repubblica di Perugia, dottor Fausto Cardella. Buongiorno, dottor Cardella, e grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a lei e buongiorno ai suoi ascoltatori anche.
Noi ci siamo sentiti, dottor Cardella, l'anno scorso nel 2019 in occasione della festa dei giochi delle porte, che ahimè non sappiamo se quest'anno potrà essere fatta, era un altro contesto.
Non dimenticate di invitarmi, per piacere, perché mi piace moltissimo partecipare.
Sì, Sicuramente, guardi, ma magari potessimo avere il piacere di fargli di nuovo una chiacchierata a settembre, ma come si suol dire, non anticipiamo il carro davanti ai buoi, andiamo per gradi e cerchiamo di parlare adesso di questa situazione. L'occasione per chiamarla mi è arrivata da un articolo che è comparso domenica sul Corriere dell'Umbria, dove si parlava, o meglio lei metteva in evidenza il pericolo di un forte rischio di mafie e usura, leggo testualmente, su un'economia così fragile, soprattutto in questo periodo con la pandemia di coronavirus, già non lo era prima, molto solida per quanto riguarda la nostra regione. Adesso, con la situazione che si è venuta a creare, è chiaro che viviamo un periodo ancora più difficile, soprattutto le attività più piccole, sto pensando alla ristorazione, sto pensando ai bar, sto pensando agli alberghi, ma anche ai negozi, dove le entrate sono quelle che derivano dall'attività che adesso, ahimè, è ferma. C'è questo pericolo, dottor Cardella?
Il pericolo c'è ed è anche molto, molto reale. Noi ci siamo attrezzati, noi intendo dire la magistratura requirente, in particolare la Procura distrettuale antimafia di Perugia, che ha la competenza su tutto il territorio della regione, e le forze di polizia, le tre principali, ma anche con il supporto delle altre, e naturalmente gli altri organi, soprattutto la prefettura, con la quale c'è un collegamento, con le prefetture, con le quali c'è un collegamento costante per tenere sotto controllo la situazione.
Senta, ci sono state avvisaglie in questo senso di infiltrazioni? Oppure ancora è il suo è un discorso di tipo preventivo, insomma?
Guardi, le avvisaglie ci sono state, e anzi c'è qualcosa di più di un'avvisaglia, ci sono state delle certezze che però riguardano il periodo immediatamente precedente il sorgere di questo problema del coronavirus.
Certo.
Penso di poter dire con assoluta certezza che non è che con il coronavirus siano scomparsi quelli che c'erano prima, quelli che abbiamo individuato.
Certo.
Quindi il rischio c'è ancora. Ma in questo momento, proprio per questa emergenza alla quale lei stesso faceva riferimento, la situazione di difficoltà economica di una vasta platea, di moltissime categorie, non dobbiamo pensare solo alle imprese, agli imprenditori, alle grandi imprese, agli grandi esercizi. Oggi il rischio è per i piccolissimi commercianti, per i professionisti, per gli artigiani, quelli che svolgono i lavori a casa o presso le case, quelli che noi chiamiamo il numero di pronto intervento perché ci si è rotto qualcosa, cioè per tutte le persone che non hanno un'entrata fissa, ma che vivono di un lavoro quotidiano, di entrate quotidiane, mensili, ma connesse all'attività che svolgono. Come giustamente diceva lei, i ristoratori, i piccoli negozi, gli agriturismi, cioè adesso non indico qualcuno in particolare, ma dico tutte queste attività che sono ferme da 2 mesi circa e che si trovano in difficoltà. Attirano gli sciacalli. Noi dobbiamo confrontarci in questo momento con 3 rischi particolari. Uno è quello delle infiltrazioni mafiose, che in questo momento vengono declinate in un modo diverso. Infiltrazione qui non è soltanto il problema che abbiamo visto prima dell'ingresso delle mafie, dei loro diciamo, antesignati, coloro che arrivano qua con soggiorni obbligati o con altro. È proprio un rischio di investimenti per rilevare aziende che in questo momento sono in difficoltà, ma che un domani potrebbero riprendere a lavorare, però in mani diverse,
certo.
Oppure semplicemente per loro è comunque un beneficio perché è un investimento, un riciclaggio che avendo grande disponibilità di denaro è una grossa opportunità. Secondo rischio è quello dell'usura, dell'usuraio. L'usuraio può essere mafioso, anche se in genere nelle nostre zone non ha questa particolare connotazione, ma questo non elimina la sua pericolosità assolutamente, e questo è alla portata di moltissime persone che possono trovare in difficoltà per il pagamento delle bollette, per i costi fissi che comunque continuano, e il rischio di rivolgersi a un usuraio è fortissimo. Questo può portare a brevissimo termine, a medio termine, alla perdita dell'attività e veramente all'ulteriore depauperamento. Poi c'è un altro rischio che è generico, ma non meno grave, cioè quello della ripresa delle attività predatorie, dei reati predatori, i furti, le rapine, e anche lo stesso spaccio di stupefacenti. In questo momento si sta registrando un aumento dei costi delle dosi, quindi difficoltà per procurarselo, difficoltà per venderlo e quindi il rischio anche di reati strumentali finalizzati allo spaccio dello stupefacente. Sono tutta una serie di comportamenti delittuosi previsti, nei confronti delle quali la magistratura requirente e le forze dell'ordine e la prefettura si stanno attrezzando con la consapevolezza di dover fronteggiare questa situazione. Però da solo lo Stato non può, occorre la collaborazione di tutti i cittadini, dei buoni cittadini umbri che hanno dimostrato in questa circostanza una disciplina e una compostezza che veramente rende onore alla regione. Allora occorre continuare con questa collaborazione. Se venite avvicinati da qualcuno, se siete in difficoltà, rivolgetevi alla stazione carabinieri, al commissariato di polizia, alla guardia di finanza, alla magistratura direttamente per avere un consiglio, per sapere dove vi state andando a mettere.
Certo.
Succedendo. È importante. Ed è importante anche per un'altra cosa, voglio approfittare di questo canale che
prego.
Sta offrendo per dirlo. Verranno, speriamo, ci auguriamo che verranno delle erogazioni di sostegno alle varie categorie, dei 25.000 euro, qualcosa di più, prima o poi verranno, speriamo. Ecco, dobbiamo fare in modo, con l'aiuto di tutti, che questo denaro vada a chi realmente è destinato e a chi ne ha bisogno, che non venga deviato, non prenda canali, scambi che lo portino verso la criminalità organizzata o non organizzata, ma soprattutto qui il rischio maggiore è che vada a finire alle mafie. E su questo abbiamo bisogno dell'aiuto, delle segnalazioni, della vicinanza dei sindacati, delle rappresentanze di categoria, di Confindustria, del Confartigianato, di tutte queste organizzazioni che mai come in questo momento devono collaborare con le forze di polizia e con la magistratura.
Dottor Cardella, ci prendiamo un attimo di pausa e riprenderemo tra poco.
Benditador, mi deixa in paz. Benditador, mi deixa in paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter demora, sem demora. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. É brilhante na corpo a corpo na balança. Joga nas estradas sem mentira pra não ter. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz.
expectativa, saturação da vida. Sem expectativa, saturação da vida. Sem expectativa, saturação da vida.
Chega de chegar nas estradas.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
La pizza comodamente a casa tua. Ci pensa il ristorante Pizzeria da Baccus, con servizio di consegna gratuito, in sicurezza. Locali e mezzi di trasporto sanificati a norma di legge. Prenotazioni al 338 13 15 500. Baccus, nel centro storico di Gualdo Tadino. Il ristorante dove ancora la cucina è una cosa seria.
The space is the place.
RT
trasmette energia positiva.
Yeah.
bene, riprendiamo la nostra conversazione con il dottor Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica di Perugia. Dottor Cardella, io stavo riflettendo su una cosa. In omaggio al vecchio detto "non tutti i mali vengono per nuocere", è stato rilevato che in questo periodo di pandemia da Covid-19 sono sensibilmente diminuiti alcuni tipi di reato, come furti da appartamento, scippi, magari reati minori, però c'è stato proprio un calo, un tendente a zero. Mi conferma questo dato? Una magra consolazione, per carità.
Sì, c'è stato questo dato, però non è un qualche cosa che ci deve indurre a dire, sa come si suol dire, non tutti i mali vengono per nuocere.
No, per carità.
Questa è semplicemente una conseguenza del fatto che il furto in appartamento è più difficile perché gli appartamenti sono occupati.
Certo.
E lo sappiamo bene, insomma, perché più o meno siamo tutti ai domiciliari quando non abbiamo motivi legittimi, diciamo, per stare fuori. Gli scippi sono diminuiti per il semplice motivo che la gente per strada non c'è. Ma questo, ripeto, sì, è un dato confortante, ma non più di tanto. Anche coloro che vivevano di crimine si attrezzeranno per altre forme di criminalità. Accennavo prima al rischio di aumento di rapine, al rischio di aumento di furti nei confronti dei bersagli che ovviamente si prestano a questa possibilità. Il rischio dello stupefacente, oggi lo stupefacente è difficile venderlo per strada, perché la gente per strada non c'è, se c'è uno per strada ovviamente si nota subito. Allora magari viene consegnato a casa, questo aumenta i rischi, aumenta i costi e aumenta quindi così di conseguenza anche la necessità di approvvigionarsi di denaro. Insomma, voglio dire, è una situazione che apparentemente, come dire, c'è meno inquinamento perché ci sono meno macchine in giro, però appena riprenderà tranquillamente. Però dovremo fronteggiarci con queste nuove manifestazioni di criminalità che si adattano alle esigenze.
Ecco, a proposito di questo, lei mi ha fatto venire in mente un'immagine. Noi siamo, come diceva giustamente lei, tutti un po', tra virgolette, agli arresti domiciliari con questa pandemia, e si nota fortissima la presenza di forze dell'ordine appartenenti a tutti i vari corpi, parlo di carabinieri, polizia, guardia di finanza e persino i vigili urbani, la polizia municipale. Per le strade la gente questa cosa la apprezza, però prova anche un senso, dice: ma guarda te, le traduco proprio la domanda in modo genuino, quando c'è da fare le multe, da controllare i cittadini, si vedono dappertutto, quando invece dovrebbero, come dire, acchiappare la vera criminalità sono meno visibili. Allora io mi viene in mente una riflessione: forse per acchiappare la criminalità bisogna essere meno visibili per individuarla. Oppure sarebbe il caso di continuare a far vedere la presenza delle forze dell'ordine per strada anche dopo la pandemia?
Guardi, io credo che questa critica, che posso comprendere, sia un tantinello ingenerosa. Soprattutto non c'entri, a mio parere, l'obiettivo. Perché io, certo, ora la presenza delle forze dell'ordine si nota di più perché c'è meno gente in giro. Quindi sostanzialmente sono solo loro in giro.
Certo.
E allora se passa l'auto della polizia o la camionetta dell'esercito si nota certamente, perché è l'unica macchina che passa. Ma per quello che posso dire io, non mi pare che ce ne siano di più, o meglio, che in condizioni di normalità ce ne siano di meno. Quelli che c'erano prima c'erano di più. Forse oggi l'unico elemento che può esserci in più è l'operazione Strade Sicure, l'esercito che prima, per esempio, presidiava alcuni palazzi di giustizia, è impiegato anche in altri servizi, quindi magari può essere una presenza in più, però non credo che possa determinare questa sensazione. Una presenza in più, diciamo, in posti diversi, non in più, perché c'erano anche prima.
Certo.
Quindi io non avverto francamente questa maggiore presenza, né devo dire onestamente avverto una particolare repressione, diciamo, da parte. C'è un controllo doveroso nell'interesse di tutti, perché se in Umbria è una regione che sta dimostrando di aver saputo fare, come si dice, la governance nell'insieme. La nostra classe dirigente in questo momento a tutti i livelli ha preso le decisioni giuste, sia a livello sanitario, sia a livello politico, a livello di prefettura. Siamo soddisfatti, ci sentiamo ben condotti in questo momento. I risultati si vedono tenendo i debiti scongiuri, perché sappiamo sempre che tutto è momentaneo. Allora, in tutto questo contribuisce anche questa presenza visibile delle forze dell'ordine, più visibile proprio perché c'è meno gente in giro, ma è a nostro interesse, a nostra tutela, non è veramente un divertimento o un piacere di vessazione.
No, assolutamente non era questo, però siccome è un discorso che io ho sentito fare da più persone, e noi che siamo, diciamo, la parte capillare dell'informazione, in questo caso nella regione dell'Umbria, mi sembrava doveroso riportarlo alla sua attenzione, così abbiamo dato una risposta ai cittadini.
Che lei ha ragione, lei è l'eco di quello che pensa la gente, di quello che dice anche io. Nel mio piccolo, diciamo così, come cittadino, ho sentito questo tipo di critiche, che però, dico, quello che ho detto, sono più che ingenerose, sono proprio non centrate bene, perché non è che siano arrivati battaglioni di carabinieri.
Sì, no, per carità.
Che prima non c'era. Sono gli stessi di prima, e quindi come ci sono oggi, c'erano anche prima. Solo che prima ovviamente si dovevano misurare con una situazione, una popolazione, pensi il problema dello spaccio in centro, ovviamente, che è una delle cose che angoscia di più, ha angosciato di più in questo momento, che comportava chiamate al 112, al 113, alle cose, e quindi interventi, arrivano, non arrivano, certo il tempo che ci vuole, perché oggi questo problema non c'è più, insomma, non c'è più in questo momento.
E le forze si organizzano in modo diverso.
Maggiore disponibilità, o sembra che ci sia una maggiore disponibilità di forze di polizia, ma non sono di più di prima, sono le stesse di prima, ripeto, con quella piccola aggiunta dei militari dell'esercito, ai quali va la nostra gratitudine, che vengono impiegati anche in altri servizi che prima comunque svolgevano.
Molto bene, ci fermiamo ancora un attimo e riprenderemo tra poco.
Oh, dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Facebook, Instagram, Twitter. Molte aziende utilizzano i social per promuoversi. Ma quante ottengono i risultati sperati? Affidati a chi ti offre qualità e competenza. Affidati a SmartComma. SmartComma, professionisti giovani, preparati e efficaci per far crescere il tuo business. SmartComma Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 189. SmartComma per chi vuole risultati. Sul web smartcommadigital.com. Preventivi rapidi e gratuiti.
Action!
RT 100.
The best of this unclassical.
Discorso con il dottor Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica, che abbiamo in collegamento tramite Skype, ovviamente. Grazie ancora di essere con noi, dottor Cardella. Adesso volevo cambiare un attimo la nostra conversazione e farla virare su quello che è l'organizzazione della giustizia. Per esempio, una domanda che mi viene in mente: in questo periodo come sono organizzati gli uffici giudiziari? Perché lei sa benissimo che c'è difficoltà.
Gli uffici giudiziari sono organizzati, come un po' tutti gli uffici, in maniera flessibile. Intanto diciamo che per disposizione dei vari decreti, adesso non li stiamo a numerare, a citare, perché ci vorrebbe una piccola enciclopedia, insomma, per raccoglierli tutti. Le attività sono state limitate a quelle urgenti, a quelle essenziali, a quelle particolarmente sensibili in materia di diritto di famiglia, di minori, di arresti, di ordine pubblico, di tutto ciò che è assolutamente indifferibile. E tutte le altre attività purtroppo sono state, no purtroppo, ma necessariamente sono state fermate. E questo è un discorso che potremo affrontare in un altro momento, quando riprenderà forse l'11 maggio, forse in altra data, quando riprenderà a pieno regime l'attività giudiziaria, avremo delle macerie veramente da smaltire, ma questo è un discorso, ci penseremo, perché è un po' angosciante per la verità.
Sentite,
guarda, le attività che vanno ancora, che vanno già oggi, un po' con la remotizzazione, un po' con il lavoro agile, come si vuol dire, un po' con la buona volontà, alternando le presenze, con la buonissima volontà e disponibilità del nostro personale amministrativo e anche della stessa polizia giudiziaria che collabora stabilmente con noi, riusciamo a tenere negli uffici una presenza che sia, che è abbondantemente, diciamo, all'interno dei margini di distanziamento fissati dall'autorità sanitaria, e nello stesso tempo a garantire il minimo ma efficiente funzionamento dei servizi essenziali. Vorrei anche, ecco, aggiungere che questa situazione di un collegamento tra la magistratura e gli organismi, prefettura, regione dell'Umbria, autorità sanitaria, perlomeno la regione dell'Umbria nella sua declinazione dell'autorità sanitaria, è coordinata o comunque propiziata dalle prefetture, è importantissima per noi, perché ci consente di testare, di validare vari provvedimenti in materia di igiene, sicurezza da un punto di vista del coronavirus, di fare le cose per bene, nell'interesse di chi lavora dentro gli uffici, di chi lavora in parte a casa, in parte negli uffici, ma soprattutto nell'interesse del pubblico, degli avvocati, di coloro che continuano ad avere rapporti con l'amministrazione della giustizia e devono averli. Quindi questo collegamento, questo coordinamento, che io giudico virtuoso, è una cosa sulla quale noi ci siamo impegnati, grazie alla collaborazione delle altre autorità politiche, sanitarie e soprattutto della prefettura, delle prefetture di Perugia e Terni, che ci sostengono.
Non crede che possa essere utile anche per il futuro questo tipo di esperienza, no? Per snellire un pochettino anche la macchina della giustizia?
Guardi, lei mi chiede una manifestazione di ottimismo che è davvero...
Da quando l'aveva fatta, dottor Cardella?
Perché da tutti i drammi, da tutte le situazioni di emergenza, poi viene fuori un qualche cosa di meglio, dalle pestilenze del Medioevo e del Seicento, dalle guerre, da tutte le situazioni drammatiche viene fuori poi un qualche cosa di meglio, di una società forse migliore, più evoluta, più organizzata, più attrezzata. Probabilmente, anzi mi auguro che sarà così, anche il nostro sistema giustizia, dopo aver superato questo stress inevitabile, ne verrà fuori migliorato. Il problema è fra quanto tempo verrà fuori. Ecco, questo ne parleremo.
Grazie, ci fermiamo ancora un attimo, poi andremo alla conclusione della nostra chiacchierata.
Ma GRT Sport.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Continua il tormentone calcio in tempi di emergenza coronavirus. In attesa di decisioni definitive del governo, la Federcalcio decide di posticipare ulteriormente il termine della stagione di Serie A dal 2 al 31 agosto, aspettando di capire come intenderà muoversi l'UEFA per i calendari delle coppe. Un altro tentativo per portare a termine il campionato di cui si è parlato in occasione del tavolo permanente della stessa Federcalcio. Il presidente federale Gravina attende intanto di essere convocato dal comitato tecnico scientifico del governo per parlare del protocollo sanitario. Il giorno potrebbe essere domenica. Categorico il ministro dello sport Spadafora: solo se si troverà un accordo sul protocollo gli allenamenti riprenderanno. Oltre Alpe invece il massimo campionato di calcio va in archivio definitivamente. Nessun congelamento fino a settembre. Titolo al Paris Saint-Germain, primo in classifica. Marsiglia in Champions, Rennes ai preliminari, Lille in Europa League con Reims e Nizza se non si disputeranno le finali delle coppe nazionali. Scendono in Ligue 2 Amiens e Tolosa, ma sono già pronti i ricorsi. Il Lione è rimasto fuori dall'Europa perché settimo in graduatoria dopo lo stop definitivo, pensa di avviare diverse procedure per contestare questa possibilità sfumata e chiedere eventualmente danni e interessi. Uno smacco dunque per la squadra di Rudy Garcia, avversaria della Juventus in Champions League, rimasta fuori dalle coppe europee per la prima volta in 20 anni. Mentre in Germania è tutto rinviato per la decisione sulla ripresa della Bundesliga, attesa per il 30 aprile dopo l'incontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i 16 ministri dello sport degli stati federali tedeschi. L'argomento verrà trattato il prossimo 6 maggio e per questo motivo il campionato tedesco non potrà ripartire prima del 16 maggio, come spiegato da un componente dello staff della Merkel. Intanto le squadre hanno iniziato i test ravvicinati per riprendere al più presto gli allenamenti di gruppo. E mentre la Premier League si prepara a decidere una linea sulla ripresa degli allenamenti, Sergio Aguero confessa di essere preoccupato dalla situazione e lancia l'allarme. La maggior parte dei calciatori ha paura di tornare a giocare, hanno figli, hanno una famiglia, ha spiegato l'attaccante del Manchester City in un'intervista a El Chiringuito ripresa dalla BBC, facendo capire che una ripresa non è l'ipotesi preferita. Domani i club si confronteranno al riguardo, l'idea è quella di ripartire con gli allenamenti di gruppo il 18 maggio e ricominciare il campionato l'8 giugno. La Premier è sospesa dal 13 marzo scorso e restano ancora 92 gare da giocare. E siamo all'NBA. Sul suo profilo Twitter, LeBron James è abbastanza diretto sulla questione ripartenza del campionato. Molti dirigenti e agenti vogliono annullare la stagione. Non è assolutamente vero, tuona la star dei Lakers. Non appena sarà sicuro, vorremmo finire la nostra stagione. Sono pronto e il nostro team è pronto. Nessuno dovrebbe cancellare nulla. E per ora è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
RT dal 1975 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia. Yeah.
Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con il dottor Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica di Perugia. Dottore Cardella, ormai abbiamo detto un po' tutto, ma mi veniva comunque in mente un'altra domanda ancora. Ci sarà prima o poi un ritorno all'utilizzazione delle aule di tribunale, questo è inevitabile. A tal proposito, il presidente della Corte di Appello, Vincenzo D'Aprile, ha detto che alcune precauzioni previste contro il coronavirus negli uffici giudiziari di Perugia non sono neanche ipotizzabili. Come si possono risolvere queste problematiche? Se si possono risolvere secondo lei, perché poi le aule di tribunale, gli uffici giudiziari sono quelli che sono e stanno anche nel centro storico, in ambienti e locali spesso, come dire, non proprio ottimali per trovare un giusto spazio di distanziamento.
I decreti ai quali facevo riferimento prima hanno ampliato le ipotesi di udienze e di trattazione degli affari giudiziari col sistema da remoto. In poche parole, ognuno sta dove vuole, in ufficio, a casa, sì, certo, al bar, come si diceva una volta per un famoso in autobus, per una pubblicità di molti anni fa, e collegandosi di solito con Teams o con Zoom partecipa a queste udienze. Questo sistema è stato dilatato fino a tal punto che qualcuno, per esempio una parte della magistratura, ha chiesto che venga reso stabile con qualche aggiustamento, ma che d'ora in poi si proceda sempre così. Un'altra parte della magistratura invece, assieme agli avvocati in particolare delle Camere Penali, ha ritenuto e ritiene che questo sistema, che in questo momento è giustificato da questa emergenza, perché non si potrebbe fare diversamente, è meglio così che niente, almeno, non può diventare la regola. Ci possono essere degli ampliamenti nell'utilizzazione della tecnologia, non c'è dubbio, per singoli atti specifici, come era prima di tutto, per esempio in alcuni casi per evitare il cosiddetto turismo giudiziario, certi detenuti, che imputati o testimoni detenuti che dovevano deporre, potevano fare il collegamento, la videoconferenza di collegamento. Sì, ma per singoli atti questo ritiene una parte della magistratura, degli operatori, è possibile e si può anche ampliare, ecco, utilizzando l'esperienza che si è fatta oggi. Però il sistema non può diventare così definitivo, così come oggi, per tutto. Oggi è possibile anche fare le camere di consiglio, ognuno per conto, cioè i tre giudici si riuniscono, si vedono su Skype o su Teams. Ecco, questo sistema una buona parte della magistratura e quasi tutta l'avvocatura ritiene che non possa continuare. Il governo pare che sia orientato, dopo un primo momento di apertura verso una introduzione di una tecnologia completa su tutto, adesso pare che stia tornando indietro e andando a una situazione più contenuta e mediana. Vedremo.
Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata. Mi domando se ho dimenticato di chiederle qualcosa, dottor Cardella. Magari che lei voleva dire, io non ho pensato di chiedergliela.
No, guardi, io sono molto soddisfatto di questa chiacchierata con lei e mi complimento perché le domande c'erano tutte, erano quelle giuste, diciamo, quelle alle quali in particolare vorrei chiudere con quell'appello che ho fatto prima alla collaborazione delle categorie, delle persone. E sapere che dello Stato sempre, ma in questo momento in modo particolare, soprattutto quando parlo di Stato parlo delle rappresentanze locali, delle propaggini locali di questo Stato, è bene fidarsi, è bene chiedere aiuto, non è soltanto un inquisitore, non è soltanto uno a chiedere testimonianze o a fare multe, può essere anche in certi momenti un aiuto e impedire situazioni drammatiche e peggiori di quelle che già ci sono. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie a lei e l'aspettiamo, speriamo, per i Giochi delle Porte a Gualdo Tadino, edizione 2020.
Spero non mancherò.
Grazie, buona giornata, dottor Cardella. Grazie.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto.
GRT, giornale radio.
Buongiorno.